Ecco, il cantico, il Benedictus, ci può ricollocare o aiutarci a collocarsi dentro la storia di un amore di Dio che dai tempi antichi si è preso cura del suo popolo, di noi, con la sua parola di benedizione, con la sua presenza, con il suo sostegno, con il suo disegno che è un disegno di salvezza per tutti. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo. Come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci benedica e ci custodisca anche in questa giornata il Signore Dio Padre Onnipotente, il Figlio suo Gesù, che si rivela a noi nella visibilità di persona umana, che ci rivela la pienezza dell'amore del Padre e lo Spirito, il dono di questa presenza di Dio all'interno della nostra interiorità, che ci rende capaci di ascoltare la parola, di interpretarla sulla nostra vita. Di assumerla come criterio per il nostro vivere. Col Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, la nostra lode e benedizione per sempre. Amen. Prendiamo allora questo testo dei Galati. Come sempre, quando si tratta di una introduzione per la preghiera, lo scopo di questa introduzione è quello di rendere piana la lettura del testo, voglio dire, dunque aiutare a quella conoscenza del testo che è necessaria per restarci per la preghiera, per il proprio colloquio con il Signore. Motivo della scelta di questo testo e anche del seguente è quello che era stato formulato come tema, per così dire, di questa giornata. Come nei suggerimenti di testi paolini, noi ci vediamo presentare la possibilità e la necessità di un discernimento nel ricordo del Signore. Come cioè ai credenti in Gesù Cristo è donato di poter interpretare in ordine alle proprie decisioni la realtà concreta, ricordando il Signore, quel ricordo del Signore che ci interpreta la realtà dal punto di vista delle nostre possibilità di bene. In particolare, questi testi che propongo per restarci in preghiera oggi hanno, oltre che una certa, mi sembra proprio, come sempre, ricchezza anche di dettagli, cioè di qualche cosa che ci ricorda la nostra vita comunque, hanno anche una peculiarità che nel modo in cui sono espressi, questi testi hanno dentro, come dire, qualcosa che ci ricorda una specie di operazione culturale che è stato fatto nella Chiesa nascente, che troviamo presente anche in questi testi, cioè qualcosa che ci ricorda come nel Signore, in forza dell'aver incontrato il Signore e averlo riconosciuto come Signore, i credenti si sono mossi nel rapporto con la cultura del tempo. Qui in particolare c'è qualcosa che ci dice come hanno saputo, oggi diciamo, dialogare, per esempio con la cultura ellenistica, così da saper riconoscere qualcosa che lì era presentato come positivo, leggono qualcosa di positivo, cioè qualcosa che si può imparare da questa altra cultura. E questo non è semplicemente copiato, ma è letto e capito nel Signore ed è riproposto. Le forme letterarie che abbiamo dicono questa riproposizione di un valore non originariamente cristiano, un valore, un gruppo di valori, adesso vediamo, ma che in qualche maniera i cristiani hanno imparato da altri, ma hanno imparato da altri mentre continuavano, se mi si passa l'espressione, a imparare Gesù Cristo, cioè a vivere in Lui, sulla terra, nelle condizioni sociali e culturali in cui vivevano. Questo detto in generale per motivare la scelta, e ora prendo il testo nella sua interezza, è un brano che ha una sua certa unità, e poi sottolineerò questa dimensione quando ci siamo con i termini di quello che è chiamato un catalogo di virtù più un catalogo di vizi. Questa è una forma letteraria che troviamo abbastanza presente anche nel Nuovo Testamento e che è una forma letteraria di esortazione, di indicazione per il comportamento morale presente nella letteratura ellenistica del tempo del Nuovo Testamento, un po' prima, un po' dopo, eccetera. Dunque qualcosa che nasce fuori, anche come contenuti, un po', prevalentemente, però anche quelli sono interpretati, come vedremo. Qui nella lettera ai Galati, questo brano è dentro un discorso più ampio che percorre tutta la lettera, e che è la preoccupazione, dice la preoccupazione e indicazioni a proposito da parte di Paolo, la preoccupazione che con tutto ciò che i credenti ai quali si rivolge hanno imparato, con la sincerità di adesione, di fede, di vita cristiana che cercano di attuare, tuttavia c'è qualcosa che egli avverte come un grosso disturbo, ed è il rischio di quasi interpretare anche Gesù Cristo a partire dalla legge, la legge, le tradizioni dell'Antico Testamento, mentre quello che occorre fare è l'operazione inversa, capire il tutto delle tradizioni di fede a partire da Gesù Cristo. E l'indicazione che ricorre non soltanto in questa lettera è quella di una tensione che si sta vivendo da molti tra la libertà che è donata in Cristo e le pretese della legge. La chiama schiavitù della legge. Altrove troviamo nella letteratura paolina anche un discorso più esplicito, più ragionato su questa tensione, sul che cosa è la schiavitù della legge, sul fatto che la legge non salva, infatti non è riuscita a produrre una reale conversione, una fedeltà all'alleanza, ma che la salvezza è data in Gesù Cristo, con tante sfumature. Ecco, la legge che ricorda la pretesa di salvarsi con le proprie opere, no? Come attuazione della legge, un po' la pretesa, diciamo, farisaica, ma ecco, termine che dice qualcosa, ecco, indica un atteggiamento di chi ritiene di essere con l'osservanza salvato. E qui c'è dentro qualcosa che ha la sfumatura della pretesa di salvarsi con le proprie opere, con la propria capacità, con la propria buona volontà, tutto quel che si vuole. Leggiamo il testo e mi soffermo, come al solito, suggerendo qualche attenzione. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Questo concetto di libertà deve essere piuttosto intenso, se viene usata questa formula, non soltanto voi siete liberi, che potrebbe richiamare concetti, no, qui dice siete stati chiamati a vivere nella libertà. È usata la forma che dice la libertà come fine, eisten eleutherian, dice questo testo, movimento verso un compimento, verso un fine, chiamati a vivere liberi. Naturalmente anche al suo tempo poteva esserci qualche equivoco usando il termine libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Carne, cioè la persona nella fragilità non solo, ma in quella fragilità che è frutto di peccato. Quello che indica è dunque che c'è una tensione tra l'andare verso questa libertà che è quella dei figli di Dio, diciamo, quella a cui ci ha liberato il Signore Gesù, e una presunta, pretestuosa, ingannevole libertà che è invece qualcosa come l'esercizio di scegliere a capriccio. A capriccio perché dico questo? Perché quello che ci viene spontaneo, quello che ci piace di più, quello che ha dei motivi che tutto sommato sono centrati su noi stessi, qualcosa di egoistico per esempio, o semplicemente quella spontaneità che ci fa andare avanti così come siamo già diventati, e se per caso fossimo diventati un poco anche peccatori, allora la spontaneità ci porta a questo, a restare dove siamo, a continuare con i criteri che ci siamo già giustificati con noi stessi. Ecco, non divenga questa libertà un pretesto per la carne, dunque per una vita non ordinata, per una vita che ha decisioni prese in maniera arbitraria, non il bene oggettivo, ma quello che piace a me, quello che preferisco io, quello che è coerente con progetti che mi sono fatto io per conto mio, cerco di dire. L'opposto positivo di questo vivere in maniera arbitraria secondo una logica peccaminosa, ecco, l'opposto a ciò cui siamo chiamati è il testo direbbe farsi schiavi gli uni degli altri nella carità. Viene usato proprio il termine della schiavitù, che è quello usato per dire la legge, e qua dice sì, schiavi, schiavi gli uni degli altri nella carità. Dunque, mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri, dice la traduzione che abbiamo in mano. Dunque una libertà che è espressione di questo servire, di questo amore che è servire. Possiamo facilmente vedere che qui è ricordata l'immagine di Gesù. Amore, tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Naturalmente noi non faremo le nostre traduzioni di comodo, ad esempio dicendo, lo si diceva un tempo, l'ho sentito venire fuori anche di recente, che siccome bisogna amare il prossimo come noi stessi, prima di tutto dobbiamo amare noi stessi, perché altrimenti come facciamo ad amare il prossimo come noi stessi? No, non è scritto così. È scritto che l'amore del prossimo vuol dire che tu non privilegi te stesso. Non sei prima del prossimo, ma è la oggettività del bisogno, delle possibilità, eccetera, il criterio della scelta. Nessun privilegio di sé. E il testo dice che cosa succede, e lo dice con una certa durezza, come qualcosa che c'è o rischia di esserci nella comunità alla quale scrive, il risultato di un vivere invece in maniera arbitraria o in una maniera tale per cui si privilegia se stessi, la propria parte, il proprio gruppo, i propri amici, no? Si privilegia se stessi. Se vi mordete e vi divorate a vicenda, ecco, i rapporti sono quelli di una difesa che è inimicizia, che è prevalere, che non si sa che cosa, ma lo dice in maniera così un po', pare che vi mordete e vi divorate a vicenda. Beh, almeno cercate di essere attenti a non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri, almeno fate in maniera di... Dunque c'è una indicazione forte, no, nel dire ma guardate che quello che state facendo non è un vivere il cristianesimo, però magari, ecco, con qualche piccola attenuazione, no, quello che state vivendo è una inimicizia tra voi che rischia di diventare proprio il rovinarvi a vicenda. Allora, che cosa dice a questi cristiani? A questi cristiani che, se prendiamo il testo, sia pure sarà un modo forte per dire qualche cosa, ma insomma dice questa cosa, no? A loro dice: allora camminate secondo lo spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. Desiderio della carne, come vedremo poi nella esemplificazione che viene fatta, non è naturalmente ciò che riguarda l'ambito della sessualità, o meglio, può essere anche quello, ma è l'ambito della peccaminosità. Se ci siamo abituati a vivere in maniera egoistica, ecco, la carne è l'egoismo. Se ci siamo abituati, e mettete tutte, no, ad avere dei criteri abituali di scelta per cui in un modo o nell'altro il privilegio di sé è il criterio reale, bene, questo in tutti i campi in cui può succedere, questo è vivere secondo la carne. Per vivere secondo lo spirito, uno direbbe, beh, se questa è la condizione di vita dei cristiani ai quali scrive, hai voglia, prima che diventino persone che si lasciano condurre dallo Spirito Santo. Ma lo Spirito non ci è donato perché siamo già perfetti o perché siamo prossimi alla perfezione, già pronti per diventarlo. Non siamo stati salvati essendo già quasi perfetti. Siamo stati salvati, siamo salvati nel perdono, nell'amore gratuito di Dio. E questo dono dello Spirito Santo non è una cosa così straordinaria per cui noi lo diciamo e pensiamo che riguarda gli altri. No, riguarda questi cristiani, riguarda noi nel concreto della nostra vita, così come essa è. E quello che dice poco dopo dirà proprio anche: poiché vi è dato lo Spirito, poiché lo Spirito è in voi, dunque, camminate secondo lo Spirito, fate dei passi che vanno secondo ciò che riconoscete essere l'indicazione della parola di Gesù che capite dentro di voi. Lo Spirito vi suggerirà, cioè vi aiuterà a capire la parola di Gesù nella vita concreta, sulla vita concreta, no? Camminate, non dice fate la corsa a ostacoli, non dice correte, magari sì, non è vietato correre se le forze ci sono, ma lo dice per tutti, camminate. Camminare vuol dire fare un passo alla volta, lungo quanto, quello che ti è possibile, è il tuo passo. Ma lasciati condurre da quello che di fatto adesso capisci essere secondo il Signore, secondo il Vangelo, da quello che adesso puoi con l'aiuto dello Spirito Santo capire un passo in direzione corretta. Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. Costruire in positivo una vita giocata sul Vangelo volutamente è ciò che nel tempo, non da oggi a domani, non in un momento, è ciò che però vi farà sentire meno efficace la tentazione. Non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. Nella misura in cui fai dei passi positivi, ti rendi conto che l'attrazione per andare da un'altra parte è menzogna, è illusione. Non sarai portato a seguire queste altre attrazioni. C'è un'indicazione di vita spirituale piuttosto centrale qui, no? Fai quello che ti è attualmente possibile fare nel segno, nella direzione di quella parola del Signore che riesci adesso a capire. Cammina da questa parte e diventerai persona capace di camminare in questa maniera. Il superamento del negativo è indicato nella via della attuazione del positivo possibile. Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La situazione nostra infatti è un po' questa. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari della carne. Cioè quello che noi viviamo lasciandoci attirare, lasciandoci condurre da una logica, una prospettiva, una finalità che è ripiegata su di sé, egoistica, peccaminosa, ecco. Quello che noi viviamo così ci consolida un desiderio che è appunto secondo la carne. Ma quello che sia un nostro accogliere invece l'indicazione, il suggerimento, quella comprensione del Signore che ci è data, questo costruisce in noi un desiderio che è un desiderio secondo lo Spirito, cioè diventiamo persone che realmente desiderano camminare in questa prospettiva. Viviamo, dice Paolo agli Galati, vivete questa tensione tra qualcosa che pur vi è dato di conoscere, che è dono dello Spirito Santo, che è il Vangelo, che è la conoscenza del Signore che avete perché vi siete convertiti alla fede cristiana, appartenete a questa comunità credente. e dall'altra però siete ancora dentro una mentalità, un modo di sentire, un modo di valutare, siete ancora dentro una efficacia di tentazione che porta a privilegiare altri criteri che non sono quella libertà di cui parla prima, di cui parla dall'inizio. Ma se vi lasciate guidare dallo spirito, non siete sotto la legge. Questo se mette certo la contrapposizione, ma sembra proprio indicare anche, visto il contesto, nella misura in cui vi lasciate guidare dallo spirito, poiché vi è dato di lasciarvi guidare dallo spirito, anzi parla a persone alle quali può dire, per l'esperienza di fede che si hanno, che gli ricorda all'inizio della lettera, poiché voi vi lasciate guidare dallo spirito, allora non ritornate a pensare che a salvarvi sarà la vostra osservanza della legge. Lasciatevi guidare dallo spirito, camminate nella fiducia che potete vivere nello spirito, camminate nella consapevolezza ricordata, coltivata, che il Signore è presente nella vostra vita, è già stato presente nella vostra vita, che vi potete affidare a Lui. E poi viene questo doppio catalogo, questa doppia lista, prima una lista di vizi e poi una lista di virtù. Del resto sono ben note le opere della carne. Dunque i vizi sono una lista esemplificativa di vizi, di comportamenti viziosi, è introdotta in questa maniera. Le opere della carne, quello che viene dal desiderio carnale, quello che viene da un'esperienza peccaminosa, quello che esprime un rimanere inclini a una esperienza peccaminosa da continuare. Le opere della carne, è usato il plurale, sembra dire che in fondo una vita peccaminosa è anche una vita come frammentata, le opere al plurale. Dopo la lista dei vizi viene introdotto con una indicazione al singolare, forse, dicono gli esegeti, non è a caso. Esemplificazioni. Fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie. È abbastanza lunga questa lista dentro la lista, c'è una certa sottolineatura di ciò che divide la comunità, di ciò che dice un atteggiamento interiore che non è di accoglienza, che non è di comunione, che non è di desiderio del bene dell'altro, che non è, come prima ricordava, farsi schiavi gli uni degli altri nella carità. Non è il desiderio del bene dell'altro che conduce. Inimicizie, discordia, gelosie, dissensi, divisioni, fazioni, invidie e poi anche ubriachezze, orge e cose del genere. Adunque un quadro esemplificativo di comportamenti chiaramente negativi, chiaramente secondo la carne, chiaramente, ed è una lista che anche fuori dell'ambito cristiano, fuori delle comunità cristiane, gira nella predicazione, diciamo così, filosofica, popolare, ellenistica, come indicazione di quello che non va bene, non è degno di una persona umana, di un cittadino, no, della polis. Così. Ci sono delle sottolineature, quella che ho ricordato in particolare, e cioè l'insistere su quegli atteggiamenti negativi che sono, ecco, opera della carne, che risultano direttamente espressione di divisione dentro la comunità. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. È come dire, quello che è male e che anche i pagani riescono a riconoscere che è male, non può essere legittimato nella vita dei cristiani. Non fa nessun ragionamento sui singoli punti, li presenta come esemplificazione di quello che evidentemente sono ben note le opere della carne, dice Fanerà, sono evidenti le opere della carne, no? Allora evidentemente quello che anche i pagani vedono che è negativo, adesso non pretenderai che vada bene nella vita cristiana. Il frutto dello spirito, ecco qui il singolare, carpos, il frutto dello spirito invece, se è buona questa sottolineatura della contrapposizione tra le opere e il frutto, questo vuol dire che la vita virtuosa, anche la vita virtuosa del cristiano, sono intesi come qualcosa che tendenzialmente porta all'unità interiore. È un processo, la conversione, diremmo, la sequela. Ecco, la vita virtuosa, prendendo l'indicazione stoica, la vita virtuosa è qualcosa che unifica la vita personale e che in questo senso dà consistenza, valore, anche con le sue espressioni di pace, serenità, eccetera. Ad ogni modo, viene la lista. Il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Quando si vive così non c'è legge che conti. Contro questa vita, una vita che si lascia guidare in questa maniera, la legge non fa niente. L'efficacia della legge, la schiavitù della legge è messa fuori gioco. Questa lista di virtù, noi la leggiamo conoscendo qualche cosa del Vangelo e ci sembra che tutto va bene, insomma è una lista così cristiana che più cristiana non si può. Ed è vero, però è vero che questa lista è più o meno con gli stessi termini presente prima e fuori del cristianesimo. L'ideale di vita virtuosa che gli stoici, nella diffusione che l'idea stoica ha portato un po' in tutto l'ambito ellenistico, diciamo così in termini molto ampio, l'idea di vita virtuosa ha segnato qualcosa della civiltà del tempo, della cultura del tempo. Non che tutti fossero virtuosi, ma il fatto che fosse sensato parlare di vita virtuosa, sensato voler essere persone virtuose. Questo della vita virtuosa, dell'ideale virtuoso della vita umana, è qualcosa che ha segnato la cultura ellenistica del tempo. Però come? Prima dicevo all'inizio, c'è qualcosa in questa ripresa di liste presenti nella letteratura esterna, c'è qualche cosa che è come un segno di interpretazione. Beh, per esempio, normalmente nelle liste di virtù dei cataloghi stoici, la capolista delle virtù è una delle virtù cardinali, o è la prudenza, o è la giustizia, o è la temperanza. Qui abbiamo che la capolista è l'amore. E sembra che non sia una questione soltanto di metterla al primo o al secondo posto come ordine letterario, no? Sembra che sia qualcosa che tende a interpretare anche i contenuti, a ben vedere anche i contenuti della lista dei vizi, si direbbe. Cioè ci sono alcune cose che sono messe più in evidenza di altre. E qui quello che è messo in evidenza è gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza. Non corrisponde a nessun catalogo esattamente questa lista, esattamente, però è una scelta di alcuni termini di riferimento che dicono tutti qualche cosa, che da un lato dicono una statura interiore che non soltanto fa alcune cose buone, ma che è effettivamente decisa ad attuare nei diversi ambiti della sua vita un criterio di amore. E questo è un aspetto. E poi siamo facilitati a intendere questo, il fatto che il contesto è quello che abbiamo appena ricordato. Siamo salvati in Gesù Cristo, non siamo salvati dalle nostre opere. E ci è donato lo Spirito Santo, non siamo affidati a noi stessi. E abbiamo conosciuto l'efficacia di questo amore di Dio in Gesù Cristo. E dunque capire ciò che è bene e ciò che è male nella nostra vita è qualche cosa che possiamo fare dentro questo contesto reale, personale, della nostra relazione con Lui. Siamo stati salvati e viviamo in una comunità che condivide la fede in questo Signore. Il Vangelo della Messa di oggi ci ricorda precisamente il comandamento di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Abbiamo anche la liturgia di oggi che ci richiama questa direzione, che troviamo presente in tanti modi, compreso questo testo. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Sì, non si può evitare questo passaggio. Credenti in Gesù, abbiamo riconosciuto il Signore in quel Gesù di Nazareth, vissuto e morto in quella maniera. L'immagine del crocifisso c'è dentro questo linguaggio, evidentemente, perché parlare in questi termini altrimenti. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno loro crocifisso ciò che si oppone a Gesù Cristo. Cioè sulla croce, con l'efficacia della croce del Signore Gesù, aderendo alla fede in Lui, i cristiani hanno fatto morire, hanno lasciato morire ciò che in loro è contrario al vivere come il Signore. Lì nel crocifisso è la vittoria non solo di Gesù che viene risorto, viene risuscitato, ma è la vittoria di Gesù nel senso di salvezza donata. Non siete più vittime del peccato. Coloro che sono di Cristo Gesù, quelli che sono di Cristo Gesù, è usata questa formula, cioè coloro che gli appartengono. L'adesione di fede non è una parola pronunciata per dire una idea, ma è una realtà di relazione. Coloro che sono di Cristo Gesù non sono persone, come dire, quasi inevitabilmente soggette, quasi inevitabilmente soggette alla logica del male, all'efficacia delle passioni, alla concupiscenza, comunque lo chiamiamo. Cioè, non c'è nessun motivo per dire che non possiamo, da dove siamo, fare dei passi secondo lo spirito. Non c'è nessun motivo per pensarlo, perché in Gesù Cristo abbiamo la salvezza. Perché siamo realmente salvati in Lui. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Qui sembrerebbe proprio che in prima istanza, alla base, dobbiamo intendere questo se come una indicazione. Siccome ciò che ci è donato è di vivere nello Spirito, ci è donato lo Spirito, non è che dobbiamo conquistarcelo. Se il nostro vivere è il vivere nel Signore, cioè il vivere nello Spirito di Gesù, allora camminiamo anche, cioè facciamo quello che dipende da noi per camminare secondo lo Spirito, per lasciarci condurre da Lui. Come dire, ti è dato di vivere con il Signore e di capirlo e di poter orientare la tua vita così, fallo. Poiché abbiamo questo dono, siamo messi in grado di vivere secondo questo dono. Poiché ci è donato l'amore efficace di Dio nella nostra vita, siamo messi in grado di lasciarci condurre precisamente da un operare che sia secondo questo amore efficace di Dio nella nostra vita. Qui è ribadito qualcosa che era già detto prima, no? Quel lasciarci condurre, quel fare dei passi secondo lo Spirito, che questo rende liberi, questo rende autentici come vita umana nel Signore. Poi c'è una conclusione di questo brano, non è la conclusione della lettera, ma che sembra un po' esprimere la preoccupazione per quello che muove l'inizio di questo discorso, per la vita dei cristiani in quella comunità. Però non usa il voi, ma usa il noi. Non cerchiamo la vanagloria. La vanagloria. Nessuno dice io da adesso in poi cerco la vanagloria. Non cerchiamo la gloria vana. Cioè non cerchiamo una riuscita della nostra vita che è menzognera, che è effimera, che non è riuscita, che non è compimento della nostra vita. Di solito questo è cercare se stessi innanzitutto, è il cercare di emergere. E viene ricordato che se è così, quello che succede è che siamo reciprocamente invidiosi e provocatori. Cioè, quando tu cerchi di essere il primo, inevitabilmente succede che provochi gli altri e che sei invidioso degli altri. E questo divide. E questo divide anche te nella tua interiorità. Non ti fa libero nel Signore. Non ti fa persona che appartiene al Signore. E lo sai che è così. Non sei persona che accoglie il dono dello Spirito nella tua vita. Allora, questi comportamenti sono ricordati per dire c'è un criterio, c'è una logica nel comportarsi in questa maniera, ed è una logica negativa che divide e che non è certamente quella del Signore. Non è l'amore che abbiamo imparato dal Signore Gesù. Il ricordo del Signore. Per mettere un breve accento ancora sulla questo rapporto con la cultura del tempo, con la indicazione etica stoica ampiamente presente nel mondo ellenistico di allora, naturalmente non che tutti erano così, ma qualcosa di culturalmente rilevabile, no? Che risulta anche letterariamente da mille testi, mille presenze. Così. Qui la cosa strana, ragionandoci sopra, è che troviamo questa espressione nella lista delle virtù, mitezza e soprattutto dominio di sé. Questa indicazione del dominio di sé è tipicamente stoica ed è tipicamente qualche cosa che sembra far difficoltà ad essere accolta in un quadro cristiano e d'altra parte ha una sua capacità di indicare appunto la consistenza di una vita virtuosa. Occorre dominare le passioni, per usare l'espressione che anche a noi è rimasta, credo, familiare, almeno nel passato, passato recente. Ecco, la cosa interessante è che, per esempio, questa idea di essere persone che sanno dominare le proprie passioni, qui non è indicata, non è possibile in questo contesto, anche solo di questo brano che abbiamo ora percorso, non è possibile intenderla come il risultato dello sforzo di uno che è così bravo che ci riesce. Perché in questo contesto il dominio di sé sarà qualcosa che è riconosciuto come la possibilità di non essere schiavi della propria esperienza passata, non essere schiavi del peccato o delle nostre abitudini peccaminose, ma di essere persone in grado di ordinare la propria vita, in grado di decidere il bene, anche là dove ha un'attrazione al negativo. Ma questo è capito precisamente come grazia di Dio, come dono del Signore, come dono dello Spirito, come aiuto interiore dello Spirito che ci è donato, risultato della grazia, della fede, della chiamata del Signore. Allora, è colto qualche cosa ed è come riproposto in un contesto che evita questa connotazione di autosalvezza. Tra l'altro, detto tra parentesi, una connotazione di autosalvezza che dà con preoccupazione la cultura morale nella quale sono inserite le comunità degli inizi, però presunzione di autosalvezza la dà anche quella interpretazione delle tradizioni vetero-testamentarie che è vivente in quelle figure di farisei che ci vengono presentate. Per il testo seguente faccio solo un cenno per dire dove c'è una vicinanza e poi nel pomeriggio magari accento. La vicinanza è soprattutto, cioè non soprattutto, è un po' in tutti gli elementi quadro che ho detto con il testo dei Galati, però qui nella breve lettera ai Filippesi abbiamo in un versetto, il capitolo 4, versetto 8, indicato un breve catalogo di virtù. Ed è qualcosa che viene verso la conclusione della lettera. Ed è qualche cosa che anche questo ci ricorda il contesto letterario extra precedente il cristianesimo, precedente il Nuovo Testamento, nato al di fuori di esso, e con i termini più forti della prospettiva stoica e di autosalvezza che conosciamo. Prendo il testo. In conclusione, fratelli, allora cosa si deve fare? La domanda. Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Cosa dobbiamo fare? Pensate a quello che è nobile, giusto, puro, amabile, onorato, virtù e lode. Ecco, questa sembra una tipica lista di atteggiamenti virtuosi dello stoicismo, e in particolare c'è proprio quella coppia di termini virtù e lode che è tipica dei contenuti morali proposti dalle linee di stoicismo variamente presenti. E in particolare virtù, a noi sembra forse così normale, no, che i cristiani parlino di virtù. Beh, il termine virtù, con il senso morale di questo termine, perché nel greco, come poi anche nel latino del resto, il termine virtù può anche significare forza, capacità, ma con il termine morale, ecco, di vita virtuosa, ecco, il termine virtù in tutta la Bibbia compare una volta soltanto in questo versetto. Questo fa pensare che ci fosse una certa difficoltà ad accettare che cosa? La parola virtù sembra un po' difficile, forse quello che essa veicolava, l'idea della vita virtuosa intesa in un certo modo. In certo modo che anche qui traspare se uno prende soltanto questo versetto e non il contesto. Virtù e lode, dicevo prima, è una coppia tipica dello stoicismo. Virtù e lode ricorda che se tu sei una persona virtuosa, lo vedono, ti lodano e sai di essere virtuoso e sai di meritare la lode. Facilmente con questo cittadino virtuoso, la polis greca con questa prospettiva, è quello che riesce nella vita, è quello che sa vivere, ha anche una capacità di dominio di sé non piccola, perché è capace di vedere delle finalità che possano essere approvate da tutti, che lo facciano emergere, non sei uno dei tanti, e così tu acquisti statura personale, consapevolezza della tua grandezza e riconoscimento pubblico della tua grandezza in qualche modo. Allora, c'è una prospettiva di questo tipo, e un cristiano come fa a accettare questa cosa? È direttamente contrario, non è consono, no? Con tutto ciò che ci viene ricordato, come ci viene ricordato nella lettera ai Filippesi, al capitolo secondo, c'è l'inno l'inno cristologico ai Filippesi, no? Non ha tenuto come geloso il suo essere Dio, ma spogliò se stesso, eccetera. E poi c'è il capitolo terzo con Paolo che ricorda come lui abbia imparato da questo e dice: quello che per me era un vanto, spazzatura, e non è che sono capace, che sono stato capace, però la grazia di Dio con me sì, e non dico di esserci arrivato, però corro verso questa meta. Insomma, Paolo che dice e ricorda come il Signore lo ha fatto capace di, e ne è grato, e lascia tutto pur di lasciarsi condurre dal Signore in questa maniera. Bene, è la lettera ai Filippesi, è appena prima, cioè appena prima, è nei capitoli precedenti, ma anche qui nell'immediato, vedete il capitolo 4, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra conoscenza del Signore è motivo di vivere con gioia tutto quello che vivete, sempre lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Già, perché il cristiano non è uno che è così serio, così severo, così scontroso, che rende difficile vivere con lui. Dice no, i cristiani, come in diversi luoghi ci è ricordato, hanno un modo di vivere, una fraternità e una apertura, un'attenzione, un'accoglienza degli altri, che li rende amabili, stimabili, insomma apprezzati dagli altri. non automaticamente. No. Ma qui dice la vostra amabilità, dunque un vostro rapporto agli altri che sia di accoglienza, di presenza, di apertura, di ascolto. Perché? Perché il Signore è vicino. Non perché siete bravi, non perché siete più bravi degli altri, ma perché vi è donato di conoscere il Signore e la sua presenza e il suo operare. Allora vuol dire che anche le situazioni di difficoltà non sono luogo di angustia, perché voi ciò di cui avete bisogno, ciò che vivete in concreto, potete comunque presentare al Signore e affidarvi a Lui anche nelle condizioni che vivete come difficili. E il Signore non vi tirerà fuori dalle difficoltà, non è scritto che il Signore tirerà fuori dalle difficoltà, però la pace di Dio, che non è il risultato di qualche elaborazione mentale, non è il risultato della intelligenza vostra o di qualcuno più capace. La pace di Dio che voi potete sperimentare è quella che custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La relazione con il Signore, la vita affidata a Lui, così come vi è donato di poter fare, di poter vivere, questa vi darà una consapevolezza interiore di pienezza di vita, nonostante le difficoltà. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Il sentire e il pensare, il sentire e il capire saranno una interiorità vostra che vivrete come vostra, ma che è dono di Dio e alla quale potete sempre affidarvi, perché sempre potete far presente a Dio la vostra condizione ed Egli conosce ed Egli ama e salva, appunto. Allora anche qui un contesto di riferimento alla fede cristiana vissuta e capita, che permette di usare anche il termine virtù senza nessuna preoccupazione, perché in questo contesto di vita cristiana il concetto di virtù sarà il concetto di un volere effettivamente il bene e perseguirlo con tenacia, precisamente nella consapevolezza che Dio lo rende possibile, che lo Spirito donato rende possibile questo. Dunque è qualcosa di vissuto come affidato al Signore, dono suo, e non come presunzione di autoperfezionamento, di autosalvezza. Un'ultima parola in questo. Vedete, quando allora noi abbiamo un testo così, in cui quella comprensione di qualcosa di positivo presente nella cultura ellenistica, in questo caso, viene visto, riconosciuto come positivo e reinterpretato in modo, per esempio, di togliere la possibilità, come il contesto, di capirlo in maniera di pretesa di autosalvezza, prendiamo anche solo questo aspetto. Questo riproporre nell'uso linguistico del concetto una parola che non è soltanto una parola, è un modo di capire, è indicazione di un modo di vivere. Questo è come un aver ascoltato e un ridire quella parola interpretata e, diciamo, se per caso, anche senza aderire alla fede cristiana, qualcuno di quei buoni pagani che cercano di essere onesti e che hanno imparato in un contesto stoico l'ideale della virtù, se quelli capiscono e vivono l'ideale della virtù senza la pretesa di autosalvezza, senza mettersi al di sopra degli altri, ma un pochino avvertendolo come qualche cosa che è donato, che è per il bene comune, che è bene semplicemente, che dunque va cercato perché è bene, non perché ti ottiene dei risultati di privilegio, forse anche soltanto come fama o non lo so. Bene, fa bene anche a lui. Vivere un concetto di vita virtuosa senza la pretesa di essere più grande degli altri, per esempio. Allora questo diventa un contributo cristiano attraverso l'esperienza di fede capita, un contributo cristiano alla morale di tutti. In questo senso è realmente dialogo, no? È ascolto, è interpretazione, è dare il proprio contributo che non è qualcosa di esclusivo per la propria vita in quanto cristiani, ma che se effettivamente viene ascoltato, viene accolto, diventa sale, diventa fermento, diventa qualcosa che aiuta una migliore comprensione e vita etica, umanamente valida, per coloro con i quali si è appunto in dialogo. Ma sembra importante aver ascoltato per poter dire una parola significativa. Solo per accenno, c'è un contesto di questo tipo che conviene aver presente e ricordare, però naturalmente adesso il suggerimento è: prendete il testo, chiedete al Signore che vi aiuti a restare con la sua parola, ecco, a confronto con lui, in dialogo con lui, per capire sulla, ciascuno sulla vita personale, che cosa questa parola può significare. Il suggerimento è di, pur avendo sentito l'introduzione del tutto, di fermarvi su uno dei testi, io direi sul primo, che è un pochino più ampio anche. Allora noi abbiamo la messa alle 11:30, scusate, sono stato un po' più lungo di quello che avevo previsto. Adesso ci aiutiamo vicendevolmente a che ciascuno possa trovare un suo spazio, un suo modo, un suo tempo di preghiera in questo arco di tempo.